Salvami, o Dio, per il tuo nome e nella tua potenza rendimi giustizia. Ascolta, o Dio, la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Con il tuo Spirito.
Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti alla mia schiava. Forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni, da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar, l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice fra me e te». Abram disse a Sarai: «Ecco, la tua schiava è in mano tua. Trattala come ti piace». Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: «Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Rispose: «Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai». Le disse l'angelo del Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa». Le disse ancora l'angelo del Signore: «Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa». Soggiunse poi l'angelo del Signore: «Ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele.
Parola di Dio.
Sentiamo, grazie a Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente però, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete, io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Dopo il testo così complesso, teologico di ieri sera, quello dell'alleanza degli animali dimezzati, no? Questa sera c'è una storia tribale che sembra molto banale, no? Si tratta di un litigio tra due donne, molto comprensibile, no? Una, la sposa, è sterile, l'altra, che è la schiava, è feconda. E nel contesto patriarcale le rivalità tra donne riguardano la fecondità, appunto, mentre tra gli uomini l'ostilità è sulla terra, sui beni materiali, perché per una donna la sterilità è il fallimento di tutta la sua vita, la vergogna suprema. E per l'uomo, appunto, non avere un figlio vuol dire essere nessuno, perché solo il figlio assicura il nome, no? E quindi il diritto prevede la possibilità di darsi un figlio attraverso la schiava. Abbiamo visto il racconto, no? È la sposa stessa che si riferisce a questa regola, a questa legge, e invita suo marito a dare a lei un figlio dalla schiava. È interessante perché, vabbè, no, non fermiamoci su questi temi. Cioè, per noi sarebbe assurdo, perché per noi il figlio è frutto dell'amore. Qui invece il figlio è frutto di una discendenza, di una benedizione. L'amore è un'altra cosa, no? Anche se poi in realtà si scatena la gelosia, e quindi le cose non sono così divisibili. Cioè, noi moderni abbiamo identificato amore e matrimonio. Gli antichi distinguevano amore e matrimonio, no? E i due sistemi hanno dei pro e dei contro, in maniera evidente, no? Allora scoppia il conflitto tra le due. Dunque, perché questo era grave? Beh, era grave perché per Abram non soltanto non avere figli voleva dire non avere un nome, ma voleva dire in qualche maniera mettere in discussione la promessa, no? Perché nella coppia tra Abram e Sarai c'è questo enigma. A loro è data la promessa di una discendenza numerosa, e però Sara è sterile, no? Allora Sarai, che invita la schiava a darle un figlio, in realtà poi pretende di avere un potere assoluto di maltrattare Agar. Cioè, quando Agar ha il figlio, disprezza la padrona, no? E la padrona chiede al padrone, chiede all'uomo di poter maltrattare la schiava, perché lei si è sacrificata per Abramo, si riferisce a quando si è fatta passare per sua sorella in Egitto col rischio di essere disonorata. E Abramo non può imporle una seconda umiliazione, deve accettare la sua richiesta. Episodio crudele di gelosia e di violenza, no? Giustificata dal diritto. Dai versetti poi 7, 12 e 15, 16, la nascita di Ismaele, che vuol dire Dio ascolta Ismaele. Il racconto allora procede in questa maniera: vittima di violenze da parte della padrona, Agar fugge nel deserto e il Signore le manda un angelo. Tenete presente che questo è il primo angelo della Bibbia, no? Il primo angelo, cioè angelo vuol dire messaggero, postino, inviato, no? L'espressione, cioè il fatto che la Bibbia introduca questo modo di dire, per dire che Dio è presente, dice Dio ha mandato un angelo, no? Cioè quello che facciamo noi quando nasce un bambino, anche quando porto qui le giovani coppie, gli faccio dire l'angelo di Dio che sei il mio custode, no? Perché una mamma o un papà non può pensare che suo figlio non sia custodito da Dio e quindi traduce con questa immagine, che a questo bambino Dio ha affidato un angelo, cioè l'angelo custode, capito, che lo segue, lo protegge, e così facevano gli uomini della Bibbia, no? Ma era la maniera di rispettare la trascendenza di Dio, mica può intervenire Dio, manda un messaggero, manda un altro a suo nome, no? Manda il postino, appunto. Quindi la categoria dell'angelo in realtà è una categoria della trascendenza di Dio, del rispettare Dio, di non farlo intervenire nelle nostre cose, no? Se non attraverso un mediatore, E nello stesso tempo, siccome è un angelo, un messaggero, ha sempre da portare una notizia. E quindi è una maniera di dire che Dio è presente all'uomo sempre con una buona notizia. E difatti anche quest'angelo rivolge ad Agar una buona notizia, che avrà una grande discendenza e poi la nascita di un figlio, Ismaele. Dio ha ascoltato. Poi il racconto, se lo guardate, che è partito dalla lite tra le due donne, lascia perdere Sarai e invece si interessa di Agar. E il racconto, appunto, è il racconto di una promessa, stavolta la discendenza e il figlio viene dato ad Agar, per dare alla nascita di Ismaele una funzione esemplare per tutti i suoi discendenti, che sono i beduini del deserto, gli arabi, no? I beduini sono nati da Ismaele, mentre Isacco, lo vedremo, è il figlio della promessa, Ismaele è il figlio della schiava. Ma del figlio della schiava non è che allora il Signore, secondo gli scrittori, no, non è che si disinteressa, si prende cura di Ismaele e dei suoi discendenti, che sono i beduini del deserto, che sono rappresentati con questa bellissima metafora dell'asino selvatico, indocile, che non sarà raggruppabile, capito, intruppabile. L'asino selvatico perché si scontreranno i beduini spesso con gli israeliti sedentari. Ismaele sarà un vero beduino, degno figlio di questa madre ribelle e orgogliosa. E in questa maniera di raccontare c'è certamente un'ammirazione sincera per il beduino errante che non piega il collo sotto alcun giogo. Questa protezione di Dio su Ismaele è importante per chi vuole comprendere il posto di Ismaele nella storia della salvezza. Dio non limita i suoi favori ad Abramo e alla sua discendenza, ma sempre detto che in Abramo la sua discendenza sono benedette tutte le nazioni. E quindi Dio non limita i suoi favori agli israeliti e neanche ai fedeli di qualsiasi altra religione. L'umanità, anche l'umanità, immagine di Israele ribelle e selvaggia, resta oggetto del suo amore. C'è un grande commentatore, Forrad, dice: Dio ha fatto delle oasi nel deserto anche per Agar e Ismaele. Beh, questo mi pare è un passo. È un passo che mostra chiaramente la nostra passività nei confronti della Bibbia, dico la nostra nel senso di noi cattolici in genere, no? Perché questi che sono i passi fondatori, l'inizio della nostra storia, della rivelazione fatta ad Abramo, no? Cioè contiene delle cose così attuali, così esplosive, ma noi appunto non ci sogniamo neanche che nella Bibbia ci sia qualcosa che riguarda l'oggi. Siamo talmente disabituati a pregare sulla parola di Dio e a concepire una parola di Dio come una cosa viva nella storia, che non andiamo certamente a chiedere a questi passi di illuminare la storia. Vi faccio solo due o tre piccole applicazioni. Non applicazioni di dire il testo vuol dire, applicazioni nel senso di reazioni che potremmo avere rispetto a un testo di questo tipo sulla nostra storia. Beh, la prima è evidente, no? Che la benedizione non è data a qualcuno perché se la tenga. Il popolo eletto, e noi ci chiamiamo il popolo eletto, appunto, no? I cristiani, che hanno ricevuto la rivelazione della verità, no? Cioè la benedizione che è data al popolo eletto è per tutte le genti. E quindi uno non può capire qual è la sua benedizione se non la mette in relazione al fatto che ha da essere benedizione anche per gli altri. Cioè basterebbe questo principio per dire come i cattolici sono marciti dentro le loro considerazioni, hanno sposato mentalità chiuse, grette, no? Cioè la prospettiva universale, la prospettiva degli altri è fondamentale per l'identità cristiana. Secondo, questa storia del rapporto tra Israele e i beduini del deserto e gli arabi, non vi sembra che per alcuni versi sia proprio in qualche maniera il conflitto il conflitto israelo-arabo, il conflitto che avviene sulla linea di Gerusalemme tra il mondo occidentale, Israele, America, Europa, e il mondo arabo, riproduce su scala storica e mondiale il conflitto tra Sarai e Agar, no? E questo passo dice che Dio si preoccupa di benedire gli arabi, capito? E anche qui non facciamo delle valutazioni su certi atteggiamenti occidentali e bergamaschi, no? E cattolici, no? Terza roba, ci sono tutti uomini, ma dietro la luce sono le donne, i bambini, le famiglie, per lo più arabi, musulmani, no? Coi quali abbiamo sempre comunque, con periodi più o meno felici, ma appunto, condiviso il Mediterraneo, no? Abbiamo creato un muro nei confronti dell'Africa, facendo dei patti con dei rais schiavisti, sul petrolio, sugli investimenti, su tutto. Adesso questi qui, attraverso tragedie, annusano un vento di libertà e sfidandolo, sappiamo, ogni 7-8 ne annega uno, quindi immaginati, no? li lasciamo imbarcare su ste robe qui pagando dei delinquenti, no? Annegano a decine. Ma per noi la preoccupazione è la paura di questi, capito? Siamo invasi dagli arabi, capito, no? E lo dico con la consapevolezza che non ingenua dei problemi che questo pone, ma però con la forza di non poter accettare come primo questo atteggiamento. Parliamo dopo dei problemi. Prima un cristiano deve dimostrare un briciolo di umanità. Non chiedo neanche che sia fedele alla promessa. Adesso uno può cambiare le parole, può mettere altre virgole, può dare altri accenti, ma la parola di Dio nella scrittura aspetta che noi reagiamo, aspetta che noi diciamo cosa vuol dire per noi, hai capito? Ci chiede di mettere dentro le nostre domande, le nostre preghiere, i nostri problemi, no? Allora Dio parla, se qualcuno ascolta e se qualcuno prova a ridire qualcosa, no? Se no facciamo recitare per 20 secoli i preti la loro pappardella sulla Bibbia e noi stiamo lì in silenzio e poi usciti quella roba lì stia là in chiesa. È così bello fare una lettura, dire parola di Dio, rispondere tutti, rendiamo grazie a Dio, poi chiudere il libro e è finita lì, no? Al massimo si fa su una cantatina. Ma la parola di Dio, chiuso il libro, lì dentro, è morta, si può anche buttare via quel libro lì, se non c'è nessuno che ci mette cuore, no? Sai, per finire così, dai, stasera mi confessate, va? Perché l'Europa cristiana, noi abbiamo come italiani la sfortuna di essere l'Europa che caccia fuori il braccio in mezzo al Mediterraneo, quindi i poveretti là si aggrappano subito al fondo dell'Italia, no? Per non andare a fondo. E l'Europa dietro dice, non c'entra, no, noi non c'entriamo. La grande Europa cristiana, e a parte che ormai l'Europa lo sta dicendo a chiare lettere che non vuol più essere cristiana, no? Ormai vuole essere solo il posto dove c'era il potere della tecnica e dei capitali. E comunque appunto gli europei stanno talmente bene che non devono essere messi in discussione dagli arabi, capito? Vedete che si intrecciano tutti i grandi problemi. Noi abbiamo portato il cristianesimo in Europa a partire dalla Palestina e qui ha fecondato tutta una storia, bene o male, molto male anche tante volte. E però adesso abbiamo delle responsabilità grosse di ripensare il cristianesimo e di voler bene all'Europa perché si può salvare soltanto se torna a certe cose buone per l'uomo.
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, il simile a un granello di sena fa, un uomo lo ha seminato nel suo campo ed ora ha prodotto i suoi frutti. il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Il regno di Dio viene in umiltà, beato chi l'accoglie in semplicità. Il regno dei cieli e dei poveri e dei miti, per quelli che han saputo accoglierlo, è fatto per chi è testimone dell'amore ed è perseguitato dagli uomini.
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Il regno di Dio viene in umiltà, beato chi l'accoglie in semplicità.